Siamo di nuovo riconoscenti al Signore che possiamo essere qui di nuovo. Molti di noi hanno un leggero sorriso sul volto quando pensano alla domenica, altri sono profondamente rattristati. Si può prendere le due cose come uno vuole. Negli ultimi giorni io stesso ho provato una tale tristezza come raramente ho avuto e sentito, un'afflizione, una grande afflizione, che sicuramente significa ciò che Paolo dice, è un'afflizione di cui non possiamo pentirci se è stata operata dallo Spirito di Dio. Noi che siamo stati a Ledeberg abbiamo sicuramente visto e sentito tutto e non vogliamo dire troppo al riguardo di questo. Siamo solo grati al Signore per la grazia che ci ha dato e per il fatto che possiamo camminare su una strada diritta, ben percorsa e ordinata, senza immaginarci o sentirci un granché. Devo dirvi onestamente che chi è ancora pieno di se stesso in questo tempo non ha ancora capito di cosa si tratta quando pensa di essere qualcosa. Prima di tutto il Signore deve umiliarci, deve farci sottomettersi ai Suoi piedi e possiamo ascoltare, essere pronti ad ascoltare come discepoli a ciò che ha da dirci. E se qualcuno va avanti pensando di sapere molto e di doverlo dire agli altri, la gente che sono seduti si rende conto che questa conoscenza non serve a nulla e non aiuta nessuno. Ho praticato l'amore fraterno e credo di poterlo dire che l'ho fatto nel corso degli anni. So che quando dovevano svolgersi le prime riunioni con fratelli provenienti dall'estero, il Signore ha dato una profezia qui in chiesa attraverso la sorella Rus che non dovevo sedermi nella seconda fila ma che prendessi il posto che Dio aveva ordinato per me. Io l'ho ignorato e non ho preso sul serio questo e abbiamo sperimentato molte cose che hanno causato danni. E penso di aver fallito di nuovo domenica perché da un lato volevo dare la priorità ai miei fratelli ma dall'altro non ho permesso a Dio di realizzare quello che Lui voleva attraverso le mie azioni. Ero così depresso da tutto questo che non mi sono ancora ripreso. D'altra parte sappiamo che Dio non permette che accada nulla se non è nella sua volontà. Avevamo buone intenzioni e mentre ero seduto sulla piattaforma avrei potuto guardare l'orologio durante la riunione di pomeriggio mentre il fratello parlava e leggeva tutte queste citazioni. All'improvviso penso che sia stato il modo in cui la mano del Signore è venuta sugli uomini di Dio, come una parola è stata rivelata a loro. All'improvviso la parola del Signore è venuta a me. Quello che è successo allora si sta realizzando di nuovo. A motivo della parola che mi era stata data senza sapere in quale contesto, la parola venne. sulla cattedra di Mosè, gli scribi e i farisei si sono seduti sulla cattedra di Mosè. Il Signore parlò a tutto il popolo, ai Suoi discepoli e agli scribi. Lo Spirito del Signore ha parlato in me, la stessa cosa sta accadendo ora. A quel tempo gli scribi e i farisei si riferivano a Mosè come al loro profeta, come al loro uomo, e citavano i suoi detti senza avere la rivelazione dello Spirito Santo, senza ordinarli correttamente dal punto di vista biblico. Mi sono trattenuto, altrimenti l'avrei interrotto e avrei detto quello che doveva essere detto. Ma d'altra parte ha dato a tutti noi l'opportunità di vedere che tipo di predicazione viene fatta, soprattutto laggiù, e da tutti coloro che hanno adottato questa via di predicare. E certamente ha toccato i nostri cuori e ci ha riempito di grande tristezza il fatto che queste cose stiano accadendo in questo tempo. Nessun discorso sulle alte cose ci serve se non abbiamo imparato l'ABC dell'ordine divino, se non sappiamo stimare il nostro fratello più in alto di noi stessi, ma ci gonfiamo di orgoglio, soffiamo come un pallone e siamo mossi da ogni vento. Questo non serve a nessuno. Ho appena cercato quello che il Signore ha detto ai Suoi discepoli e alla gente in quel tempo quando sono venuto qui, perché non ho avuto tempo prima. Si trova in Matteo 23, versetti 1 e 2. Scriverò di questo in inglese, in tedesco, in tutte le lingue. Per me è stata una risposta di Dio, qualcosa che deve essere detto per chiarire ciò che sta accadendo in questo tempo. Qui è scritto: allora Gesù parlò alla folla e ai Suoi discepoli, dicendo: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Basta continuare a leggere il capitolo e poi magari dal tredicesimo versetto, dove il Signore Gesù inizia e dice: ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. In ogni occasione, opportuno o meno, avevano Mosè come loro uomo, come loro profeta, dietro cui nascondersi. E possiamo leggere nella Bibbia esattamente che tutto ciò che Mosè ha detto si è adempiuto. E se lo leggiamo con attenzione, vedremo poi come gli apostoli abbiano ordinato correttamente ciò che i profeti avevano detto. Prendiamo Mosè, questo grande profeta di Dio. Non furono solo gli scribi e i farisei a parlare di lui quando Pietro predicò la sua predica dopo Pentecoste. Dice proprio qui, possiamo cercarlo negli Atti degli Apostoli, cosa dice Pietro a questo proposito. Il versetto 22 di Atti 3 dice: Mosè infatti disse: il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me, ascoltatolo in tutte le cose che vi dirà. Pietro, come un uomo pieno di Spirito Santo, con un incarico divino, fu in grado di ordinare Mosè i suoi detti in modo biblico per la benedizione e l'edificazione della Chiesa, per illuminare ciò che era stato predetto allora e che ora si era adempiuto. Gli scribi proclamavano, usavano e si riferivano a Mosè come loro profeta in modo completamente diverso da come fecero gli apostoli in seguito. Sappiamo che gli scribi si riferivano ad Abramo nello stesso modo e probabilmente il Signore ne fu un po' contrariato quando dissero che Abramo era il loro padre. Lui disse: vostro padre è il diavolo. È stato un discorso molto serio, molto breve, senza introduzione e senza elaborazione. E ha detto: vostro padre è il diavolo e state facendo le sue opere. Quando leggiamo in seguito ciò che Paolo ha da dire su Abramo, come l'ha ordinato biblicamente, ho appena letto in Romani 4 e ci sono abbastanza passi biblici in cui Paolo descrive questo grande uomo di Dio e anche Giacomo. Il Nuovo Testamento in generale consiste nel fatto che i detti dei profeti sono stati correttamente classificati per dare al popolo di Dio una visione d'insieme di ciò che il Signore aveva in mente. Qui leggiamo più volte, varrebbe quasi la pena di contare quante volte il nome di Abramo è menzionato nel quarto capitolo di Romani, ma non vogliamo leggere tutto. Nel versetto 13 è scritto: infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. E poi il versetto 18: egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Conosciamo tutte queste scritture e vediamo chiaramente quale differenza possa esistere nell'uso della stessa persona, dello stesso nome e in questo caso dello stesso profeta. Una si preoccupa di nascondersi dietro di essa usandola come una figura di riferimento e l'altra si preoccupa di categorizzare biblicamente tutto ciò che è stato detto e rivelato dallo Spirito Santo. Devo dire che tutto quello che è successo mi ha talmente lacerato dentro che sono certo che avrò bisogno di un po' di tempo per riprendermi. Quando penso al modo meraviglioso in cui la parola di Dio è stata rivelata, il Signore si è servito del suo servo e profeta, e a ciò che viene fatto oggi su e giù per il paese, questo deve straziare i nostri cuori. Non c'è altro modo. Le cose non sono in qualche modo indipendenti da ciò che sta accadendo ora. Siamo tutti influenzati in qualche modo, siamo colpiti da questo, siamo tutti in parte colpevoli, siamo tutti identificati con ciò che sta accadendo e per questo ci va nel cuore. Ma sappiamo che Dio, la volontà di Dio avverrà e personalmente penso che dovremmo pregare di più e ringraziare di più Dio. Non è a causa di tutta la conoscenza e di tutto quello che sappiamo, dipende dal fatto che Dio può rivelarsi in noi attraverso di noi. Se la natura di Gesù, se la sua vita, se il suo spirito si fa viene visto in noi e se noi dobbiamo ancora essere in grado di servirlo. Credo che a questo punto abbiamo imparato ad annullare noi stessi. Io stesso mi riferisco a tutti coloro o a tutti che vogliono essere qualcosa. Ben presto si scopre che siamo tutti un nulla e tutti gli altri devono imparare anche questo. Dobbiamo imparare che non siamo nulla e non possiamo portare nulla, ma che dipendiamo veramente dalla sola grazia del nostro Dio. Il Signore Gesù richiamò l'attenzione delle folle dei Suoi discepoli e disse: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè, e qui dice: imposero pesanti fardelli alle persone, le ridussero in schiavitù, tutto dietro la figura di Mosè, il nostro profeta, e le dominarono e governarono e regnarono su di loro. Il Signore disse: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Sono venuto a liberarli. Ha detto: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Lasciatemelo dire con calma. Chiunque abusi del messaggio profetico in questo tempo per schiavizzare altre persone, per imporre loro dei pesi, ha frainteso ciò che Dio aveva in mente. Il Signore ha mandato la sua parola per liberarci. Eravamo tutti schiavizzati. Ha inviato una parola di liberazione, di richiamo, affinché il popolo di Dio fosse condotto ad incontrare il Signore all'ingresso della tenda della rivelazione, che possano ascoltare ciò che il Signore ha da dire loro. E credo che questo è accaduto in questo tempo. Il Signore stesso si è preso cura che non mescolassimo nulla di ciò che è stato detto, che non aggiungiamo nulla. E non abbiamo tolto le cose dal contesto, ma come era permesso agli apostoli per ordinare biblicamente gli eventi di quel tempo. Così Dio nella sua grazia ci ha dato il grande privilegio di classificare biblicamente la sua opera in questo tempo, senza che noi ci prendiamo qualcosa da noi stessi. Possiamo dirlo in tutta umiltà, lo abbiamo ripetuto abbastanza spesso. Quando i quattro evangelisti scrissero i quattro Vangeli, si sono orientati su ciò che i profeti avevano predetto. E quando gli apostoli scrissero le loro lettere, dimostrarono il modo in cui la parola dell'Antico Testamento si è adempiuta nel Nuovo Testamento, specialmente quando leggiamo la lettera ai Romani e la lettera agli Ebrei. Quanti passi biblici sono stati elencati? Tutto è in armonia, perché lo stesso Dio che ha parlato nell'Antico lo ha realizzato nel Nuovo Testamento. Lo stesso Spirito che era sui profeti era sugli apostoli, affinché in armonia biblica la testimonianza di Dio su questa terra poteva compiersi, affinché fosse adempiuto, affinché tutti potessero leggere e giungere alla conoscenza della verità per conto proprio e formarsi un proprio giudizio su ciò che Dio ha fatto. Siamo convinti che Dio non abbia iniziato una nuova religione o dato una Bibbia diversa, ma che abbia posto la sua parola sulla lampada e rivelato i misteri nascosti. La rivelazione è venuta per chiamare fuori il popolo del Signore, per unirlo sul fondamento della fede, e questo è il fondamento della rivelazione divina, affinché dimentichiamo e abbandoniamo tutte le altre cose che sono secondo il ragionamento intellettuale e siamo edificati per una santa dimora di Dio nello Spirito. Quello che abbiamo ascoltato domenica mi ha fatto pensare a Ezechiele 13, dove è scritto dei profeti infedeli che seguono il loro spirito e profetizzano ciò che non hanno visto. Sì, possono leggere i primi versetti di Ezechiele 13. Non tutti si sentivano a suo agio. Sappiamo infatti che Gesù Cristo, come unico agnello di sacrificio, è stato ucciso per la redenzione, per il perdono. Anzi, tutto ciò che avremo mai ci è già stato dato in Gesù Cristo nostro Signore. Non abbiamo bisogno di mettere in risalto o aggiungere nulla, ma sappiamo che ciò che il Signore ha fatto per noi è ben fatto. E potete capire che non ho letto i passi della Bibbia che volevo leggere. Lo Spirito di Dio non si mescolerà mai con ciò che la gente presenta. Lo Spirito di Dio è così addolorato e si è ritirato. Da qui il severo ammonimento. Ho sentito caldo e freddo sulla piattaforma, ma grazie al Signore ha trovato un portavoce attraverso il quale ha parlato. Eravamo tutti molto felici, io stesso ero contento che non ho dovuto dirlo io, perché se l'avessi fatto non sono comunque l'uomo giusto per fare questo, ma Dio ha fatto in modo che venisse dato un ammonimento. Abbiamo guardato l'orologio, la predica doveva iniziare esattamente dopo 2 ore e mezzo. Una riunione dura 2 ore e mezza prima che inizia la predica. 2 ore e mezzo da noi, tutto è finito in 1 ora e mezza, ma Dio ha visto ciò che è giusto e ha pronunciato le parole giuste, così come vi dico hanno parlato tutti i servi di Dio. Non si sono fatti strada con le parole, ma hanno detto le cose in modo forte e chiaro, caddero come potenti pesi in mezzo al popolo ed essi dovettero occuparsene. A volte pensiamo è duro, ma è così che lo Spirito di Dio, come parlava il Signore al popolo, aveva parole d'amore per coloro che cercavano rifugio in Lui, ma aveva anche parole di rimprovero in modo molto serio. Crediamo che Dio abbia aperto i nostri occhi e li abbia unti, e aspettiamo che faccia qualcosa per glorificare il suo nome. Non facciamo affermazioni su nulla, ma siamo consapevoli di questo. Se Dio non fa nulla, allora non accadrà nulla, e noi non abbiamo in mente di fare qualcosa a meno che non lo faccia Dio. E se stiamo seduti tranquillamente in questo luogo senza che accada nulla, vogliamo essere riuniti davanti al volto di Dio in ogni tempo e lodiamo il suo nome per ciò che ha fatto per grazia. La parola di introduzione, ascolta popolo mio, io ti ammonirò, è una parola molto seria. Dio dà un avvertimento al suo popolo, vuole parlargli, vuole rimproverarlo, vuole condurli e ascoltano la sua parola e che reagiscono di conseguenza. È scritto, o Israele, se tu mi ascoltassi, mi obbedissi. Questo è il punto. O Israele, se tu mi ascoltassi, saresti ubbidiente. L'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Già è scritto in Samuele. Dio voleva il cuore del popolo di Israele, noi i suoi sacrifici con tutte le sue feste, voleva il loro cuore. Lui parla e dice, a chi avrete sacrificato per 40 anni? Non certo a me. Disse, 40 anni ebbi in disgusto quella generazione. Israele, che mi obbedireste, che ascoltaste le mie vie, che ascoltereste la mia voce. Questo è quello che si tratta in questo tempo, non su ciò che possiamo fare noi. O Israele, se tu mi ascoltassi, volessi ascoltarmi, questo è ciò che Dio vuole oggi. Dio non vuole tanti oratori, Dio vuole ascoltatori. Ascoltate ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quanto rapidamente gli uomini, quanto rapidamente si trovano uomini che parlano e non hanno ancora sentito bene, e questo è il problema, ed è per questo che accadono tante cose che non dovrebbero accadere se tutti ascoltassero correttamente, e lo farebbero finché la chiarezza divina su ciò che deve essere detto gli sia data. Poi dice ancora: ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito. A cosa servono tutte le promesse al popolo di Israele? La manna che hanno raccolto ogni giorno, tutti i 40 anni, e Dio ha dovuto giurare nella sua ira: non entreranno nel mio riposo. A cosa gli è servito? E avrebbero potuto dire: Signore, tu sei con noi, ci hai nutrito e dato da bere ogni giorno, sei stato con noi. L'ira di Dio si è accesa anche contro di loro, anche se all'esterno c'era la benedizione per loro, ma non hanno ascoltato la sua voce, si sono rifiutati di ascoltarlo, sono andati per le loro vie con il loro cuore. Così è scritto in Ebrei 3, dove Dio rimprovera in modo particolare lo stato di Israele, cioè il popolo per il quale aveva fatto così grandi cose. Ma lui dice qui: ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito. Era l'unico popolo di cui lui disse che era sceso per riscattarlo da tutti gli altri popoli, come suo popolo, come una santa regalità e sacerdozio. Si è rivolto così tanto al suo popolo. Oggi siamo noi il popolo di Dio, il popolo della nuova alleanza. Il Signore ci ha parlato e ci ha fatto tanto per noi, ci ha dato da mangiare e da bere, ci ha nutrito con la sua parola rivelata, ci ha aiutato. E gli dice: o popolo mio, se avessi ascoltato la mia voce, se avessi ascoltato le parole della mia bocca, se fosse stati ti saresti stato avvertiti quante volte ho voluto avvertirvi, ho voluto parlarvi e non mi avete ascoltato. Grazie al Signore, Lui ha un popolo che ascolta, persone che sono scese da tempo dal loro piedistallo, che si sono umiliate al cospetto dell'Onnipotente e sono pronte a camminare nelle sue vie. Ma quando Israele non ascoltò, Dio disse: li ho abbandonati alla testardaggine del loro cuore perché camminassero secondo i loro pensieri. Chi non è disposto a camminare secondo i pensieri di Dio che sono rivelati nella sua parola, in obbedienza alla sua parola, il Signore lo abbandona ai propri pensieri, alla testardaggine del suo cuore, così che va avanti ostinatamente pensando di sapere di più di tutti gli altri. Una persona in ordine con Dio non si esalta al di sopra di nessuno, al contrario, si considera come l'ultimo di coloro che hanno ricevuto la grazia del Signore. Ma qui è scritto che Dio li ha abbandonati ai loro pensieri, alla testardaggine del loro cuore. Dio parla attraverso il profeta Isaia: come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Ma qui, dopo che Dio ha rivelato i suoi pensieri attraverso la sua parola e ha mostrato loro la via, ed essi non erano disposti ad abbandonare i propri pensieri e a seguire il Signore, li ha abbandonati alla testardaggine del loro cuore e sono andati dietro ai loro pensieri. E poi il Signore parla: nonostante Oh, se il mio popolo volesse ascoltarmi. Dio si è preso tanto cura fin dall'inizio dei tempi. Dice, oh, se il mio popolo volesse ascoltarmi, se Israele volesse camminare nelle mie vie. Quanto presto avrei piegato i loro nemici, avrei rivolto la mia mano contro i loro oppressori. Questo è molto diverso, questo è il modo in cui Dio si comporta con noi e la sua via. Quante volte pensiamo di dover combattere contro le forze nemiche. Come dicono le sacre scritture, il diavolo regna ancora su questa terra. Ma quando camminiamo nelle vie di Dio, il Signore alza la mano contro tutti i suoi nemici, che sono anche i nostri nemici, e regna in mezzo ai suoi nemici finché non li avrà fatti abbassare come scabello dei suoi piedi. Ma dobbiamo riconoscerlo, dobbiamo impararlo. Israele non aveva bisogno di combattere finché camminavano nelle vie di Dio. Dio combatteva per loro. Fece sentire ai nemici un suono simile a quello dei carri da guerra e questi fuggirono. E non c'era nulla, ma Dio ha combattuto per loro, ha deciso ogni battaglia a loro favore. Dice, io combatterò per voi e voi ve ne sarete tranquilli. Poteva dire, infatti gli egiziani che avete visti quest'oggi non li rivedrete mai più. Li lasciò affondare nell'acqua dopo il passaggio del popolo di Israele, gli egiziani, finché hanno camminato nelle vie di Dio. Il Signore ha rivolto la sua mano contro i loro nemici, li ha distrutti, li ha sconfitti, li ha battuti fino alla distruzione, ha dato al suo popolo la vittoria per grazia. Oh, se il mio popolo volesse ascoltarmi, se Israele volesse camminare nelle mie vie, subito umilierei i loro nemici e rivolgerei la mia mano contro i loro avversari. Questo è ciò che tutti noi ci auguriamo, che la gloria di Dio si riveli, che il Signore stenda la mano come ha fatto all'inizio. La Chiesa dell'inizio pregava, oh Signore, stendi la tua mano, compi miracoli e segni. Dai forza ai tuoi servi per annunziare la tua parola e dona la vittoria ovunque sia acclamata la tua parola e rivela la tua potenza e la tua gloria. Dopo che ebbero pregato così, il luogo dove erano riuniti tremò. E il Signore li benedisse oltre misura. Nel mio cuore c'è un profondo desiderio che voglio afferrare Dio, aggrapparmi a Lui e dire come Giacobbe, non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto, che non ci limitiamo a seguire, ma facciamo una nuova esperienza con Dio. Non possiamo essere aiutati in altro modo che in quello che il Signore ci ha prescritto. E se abbiamo preso i pensieri di Dio e crediamo alla sua parola con tutto il cuore e camminiamo nelle sue vie in obbedienza, allora la sua mano si poserà su di noi per la benedizione e sui nostri nemici per giudizio. Ci darà la vittoria e la sconfitta dei nostri nemici in modo che sia chiaro che Dio è dalla nostra parte. Non abbiamo nulla da pretendere, non siamo nulla, ma ci rallegriamo di aver trovato grazia davanti al Dio Onnipotente. Non vogliamo altro che camminare umilmente con Lui finché non gli piacerà quelli che sono oppressi di adornarli con la vittoria, di avere misericordia di loro e di rivelare la sua potenza e la sua gloria in mezzo a loro. Non vogliamo giudicare, al contrario, vogliamo che il popolo di Dio dappertutto riconosca la verità, sia liberato da se stesso e da ogni errore, sia collegato alla verità e riempito dello spirito di verità e sia in grado di camminare in obbedienza nelle vie di Dio. Non smetteremo di pregare e di supplicare finché non si uniranno a noi il rimanente che ancora appartiene e appartiene al popolo di Dio e riconoscono le vie di Dio e sono pronti a percorrerle. Possa Dio creare in tutti noi una compassione così profonda per noi, per la nostra condizione, per tutti i nostri fratelli e sorelle, affinché si realizzi quanto è scritto in Ezechiele 9. Coloro che piangevano facevano cordoglio per tutte le abominazioni e le afflizioni che c'erano tra il popolo di Israele nella città del Signore sono stati segnati in modo che non sono stati uccisi quando il giudizio è venuto sulla città. Dio ha un popolo sulla terra che non vive per se stesso, che non sente per se stesso, ma nel quale lo Spirito di Dio può operare certe cose che non sono accessibili agli altri, perché vogliamo che Dio ci benedica, che ci renda una benedizione per gli altri. Vogliamo essere in pace con tutti, ma prima di tutto vogliamo che la pace di Dio, che è più alta di ogni ragione, governi i nostri cuori e le nostre menti. Spero che tutti abbiamo capito bene. Siamo felici che Dio abbia avuto dei servitori e dei profeti. E non c'è nessun luogo, tranne forse in America, in cui i nastri del fratello Branham siano stati ascoltati e tanto spesso, in cui tante prediche siano state ascoltate, credute con tutto il cuore, e come qui. Ma noi lo diciamo liberamente, non si tratta della persona del fratello Branham, ma della rivelazione della parola, del fatto che essi vengono classificati biblicamente, che al popolo di Dio viene dato un chiaro fondamento divino su cui reggersi. Lo abbiamo visto, gli scribi e i farisei avevano Mosè come profeta numero uno. Il profeta numero uno. Non è stato diverso. Non hanno parlato di nessun altro come del loro profeta Mosè. Aveva ricevuto la parola di Dio, aveva questa, aveva quella, aveva l'altra, aveva i comandamenti, aveva ricevuto tanto da Dio. E ne parlavano ogni sabato in tutte le sinagoghe nel Tempio. E lui dice, gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Tutto quello che vi dicono fatelo, ma loro stessi non lo toccano col dito. Vi carano di tanti pesi, ma loro stessi non hanno parte in tutta la faccenda. E hanno tolto la chiave della conoscenza e sono entrati, e non sono entrati da loro stessi, hanno ostacolato quelli che volevano entrare. Il Signore li ha ha parlato seriamente con loro. Grazie a Dio per il nostro fratello Branham, per il suo ministero, per ciò che Dio ha fatto attraverso di lui. Ma non si tratta solo del profeta qui e del profeta là, il fratello Branham qui e il fratello Branham là. Si tratta di come Pietro, come Paolo, come tutti gli apostoli hanno ordinato la parola profetica. Di questo si tratta in questo tempo. Questo è il nostro compito, e che Dio ci aiuti e ci dia forza di avere l'intera testimonianza delle sacre scritture, quella degli apostoli e dei profeti nel loro insieme, e poi Gesù Cristo, la pietra angolare e anche la chiave di volta, la pietra angolare e la pietra finale. Egli è l'Alfa e l'Omega e porterà a termine ciò che ha iniziato. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola. Mio Dio, tu sei santo, la tua parola è santa e tutte le tue opere sono sante. Hai santificato un popolo per te nella tua verità, persone che camminano nella tua via, che ti sono obbedienti, che si inchinano sotto la tua mano potente, che non vogliono nulla di proprio, che non vogliono essere nulla, che hanno un solo desiderio, che tu sia esaltato e glorificato in mezzo al tuo popolo come capo, come iniziatore e perfezionatore della fede. Oh mio Dio, i nostri cuori si commuovono nuovamente per ringraziarti e adorarti per tutta la tua grazia, il tuo amore e la tua fedeltà. Tu vegli su di noi e sei con noi tutti i giorni della nostra vita. Ci hai fatto riconoscente, ti chiediamo in tutta umiltà per tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle. Oh Dio, non lasciare che nessuno vada perduto, Signore, ma aiuta, intervieni. Se è possibile, Signore, aiutaci e sii misericordioso. Ti chiediamo tutte queste cose a onore e lode del tuo santo nome. Amen.